Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Mathilde si accorse di essere incinta e lo annunciò con gioia a Julien. Dubiterete ancora di me? Non è una garanzia. Sono la vostra sposa, per sempre. Questa notizia scosse profondamente Julien. Stava quasi per dimenticare il suo piano di condotta. Come posso comportarmi in modo volutamente freddo e offensivo con questa povera ragazza che si perde per me? Voglio scrivere a mio padre, gli disse un giorno Mathilde. Per me è più che un padre, è un amico. E dunque trovo che sarebbe indegno di voi e di me cercare di ingannarlo, anche solo per un momento. Dio mio, che cosa volete fare? Disse Julien spaventato. Il mio dovere, rispose lei con gli occhi che le brillavano di gioia. Si sentiva più magnanima del suo amante. Ma vostro padre mi scaccerà con ignominia. È un suo diritto. Bisogna rispettarlo. Vi darò il braccio e usciremo dal portone principale in pieno giorno. Julien, stupefatto, la pregò di rimandare di una settimana. Non posso, gli rispose. L'onore lo impone. Conosco la via del dovere. Va seguita subito. Ebbene, vi ordino di rimandare, disse allora Julien. Il vostro onore è al sicuro. Io sono vostro marito. La vostra condizione e la mia muteranno dopo questo passo decisivo. Anch'io sono nel mio diritto. Oggi è martedì. Martedì prossimo è il giorno del ricevimento del Duca de Rez. La sera, quando vostro padre rientrerà, il portiere gli consegnerà la lettera fatale. Pensa soltanto a fare di voi una duchessa, ne sono certo. Immaginate il suo dolore. Volete dire? Immaginate la sua vendetta. Posso aver pietà del mio benefattore, essere addolorato all'idea di fargli del male. Ma non ho paura, né mai ne avrò di nessuno. Mathilde si sottomise. Julien aveva sostenuto la sua parte con tale scrupolo che era riuscito a farle credere di essere lei la più innamorata. Arrivò il martedì fatale. A mezzanotte rientrando, il marchese trovò una lettera con l'indirizzo convenuto perché potesse aprirla solo lui in persona e senza testimoni. Padre mio, tutti i vincoli sociali sono rotti fra di noi. Restano solo quelli della natura. Dopo mio marito, voi siete e sarete sempre per me l'essere più caro. I miei occhi si riempiono di lacrime. Penso al dolore che vi porto. Ma perché la mia vergogna non sia pubblica per lasciarvi il tempo di decidere e di agire, non ho potuto differire oltre la confessione che vi debbo. Se il vostro affetto per me, che so essere grandissimo, vorrà indurvi a concedermi una piccola rendita, andrò a vivere dove vorrete, in Svizzera, per esempio, con mio marito. Il suo nome è talmente oscuro che nessuno riconoscerà vostra figlia nella signora Sorel, nuora di un carpentiere di Verrières. Ecco il nome che mi è costato tanta pena scrivere. Temo per Julien la vostra collera, così giusta in apparenza. Non sarò duchessa, padre mio, ma lo sapevo amandolo, perché sono io che l'ho amato per prima. Sono io che l'ho sedotto. Non posso impedirvi di essere adirato come padre, ma vogliatemi sempre bene, come amico. Dopo il primo momento, perché dovreste essere irritato contro di lui? La mia colpa è irreparabile. Voi non lo vedrete, ma io lo raggiungerò dove vorrà. È suo diritto, è mio dovere, è il padre del mio bambino. Se la vostra bontà vorrà accordarci 6.000 franchi per vivere, li riceverò con riconoscenza. Altrimenti Julien pensa di stabilirsi a Besançon, dove potrà dare lezioni di latino e di letteratura. Se ci sarà una rivoluzione, sono certa che avrà una parte di primo piano. Potreste dire altrettanto di uno di coloro che hanno chiesto la mia mano. Possiedono bellissime terre, ma non posso trovare in questo un motivo sufficiente per ammirarli. Il mio Julien raggiungerebbe una posizione elevata anche sotto l'attuale regime. se avesse 1 milione e la protezione di mio padre.
Che fare?
Si chiedeva Julien mentre il signor Dolamolle leggeva questa lettera. Qual è, prima cosa, il mio dovere? E qual è poi il mio interesse? Il mio debito verso di lui è immenso. Se prendesse la penna per indicarmi una linea di condotta, che cosa scriverebbe?
Julien fu bruscamente interrotto dal vecchio cameriere del signor Dolamolle.
Il marchese vuole vedervi immediatamente, vestito o meno.
Il cameriere aggiunse poi a bassa voce, camminando al fianco di Julien.
È fuori di sé, state attento.
Julien trovò il marchese furibondo. Forse per la prima volta nella sua vita quel gran signore trascese, coprendolo di tutti gli insulti che gli venivano alle labbra. Il nostro eroe restò stupito, irritato, ma la sua riconoscenza non ne fu scossa.
Quanti bei progetti a lungo accarezzati nel suo animo vede crollare all'improvviso, pover'uomo.
Ma ho il dovere di rispondergli. Il mio silenzio farebbe aumentare la sua collera. La risposta gli venne nello stile di Tartufo.
Non sono un angelo. Vi ho servito bene e voi mi avete ripagato generosamente. Ve ne ero riconoscente, ma ho 22 anni. In questa casa il mio pensiero non era compreso che da voi e da quell'amabile, adorabile persona.
Mostro!
Gridò il marchese.
Oh, amabile, adorabile! Il giorno in cui l'avete trovata amabile e adorabile, avreste dovuto andarvene!
Ho cercato di farlo quando vi ho chiesto di partire per la lingua d'oca.
Negli intervalli di lucidità e quando cominciava ad abituarsi alla sua sventura, il marchese rivolgeva a Julien dei rimproveri abbastanza ragionevoli.
«Dovevate andarvene, signore!» gli diceva. «Era vostro dovere andarvene, siete l'ultimo degli uomini!»
Julien si avvicinò al tavolo e scrisse.
«Da molto tempo la vita mia è insopportabile. Voglio porvi fine. Prego il signor marchese di voler accogliere con l'espressione della mia illimitata riconoscenza le scuse per le noie che potrà causargli la mia morte nella sua casa. Il signor marchese abbia la compiacenza di dare un'occhiata a questo biglietto.
Uccidetemi,
disse Julien, o fatemi uccidere dal vostro cameriere. È luna di notte. Andrò a passeggiare in giardino verso il muro di cinta.
Andate al diavolo,
disse il marchese, mentre Julien si allontanava.
Provava un sentimento del tutto nuovo per lui, che lo spinse alla prudenza. Ho bisogno di consigli per sapermi regolare con quest'uomo impetuoso. Non ragiona, è capace di tutto. Ahimè, non mi resta che il cupo Pirar.
Ha una mente limitata dal giansenismo. Fosse un furfante di gesuita, conoscerebbe il mondo e farebbe meglio al caso mio.
Pirar è capace di picchiarmi appena gli racconto la mia colpa. Il genio di Tartufo venne in soccorso a Julien.
Ebbene, andrò a confessarmi da lui.
Questa fu l'ultima decisione che prese in giardino, dopo aver camminato avanti e indietro per 2 ore buone. La mattina dopo, prestissimo, Julien era già a parecchie leghe da Parigi e bussava alla porta del severo giansenista. Si accorse, con grande stupore, che l'abate non era rimasto troppo sorpreso dalla sua confidenza.
«Forse devo rimproverarmi qualcosa», disse Pirard, più preoccupato che irritato. «Mi era parso di intuire il vostro amore. La mia amicizia per voi, piccolo sciagurato, mi ha trattenuto dall'avvertire il padre.
Che cosa farà?» gli chiese subito Julien. Sentiva di voler bene all'abate in quel momento e una scenata sarebbe stata per lui molto penosa. «Vedo 3 possibilità», continuò. «Primo, il signor Dolamolle può farmi uccidere», e disse della lettera di suicidio che aveva lasciato al marchese. «Secondo, può farmi prendere di mira dal conte Norbert, che mi sfiderebbe a duello. Terzo, può mandarmi lontano. Se mi dirà di andare a Edimburgo, a New York, obbedirò. In questo modo si potrà tenere nascosta la condizione della signorina Dolamolle, ma non sopporterò che si sopprima mio figlio».
«Sarà questo
non dubitate, il primo pensiero di quell'uomo corrotto.
A Parigi, Matilda era disperata. Aveva visto suo padre verso le 7. Il marchese le aveva mostrato il biglietto di Julien e lei tremava al pensiero che avesse creduto di agire nobilmente togliendosi la vita. E senza il mio permesso, si chiedeva con un dolore che era soprattutto collera. «Se è morto, morirò anch'io», disse a suo padre. «Sarete stato voi a causare la sua morte». E forse ve ne sentirete soddisfatto, ma lo giuro sui suoi mani, per prima cosa mi metterò in lutto e sarò pubblicamente la vedova sorella, spedirò le partecipazioni, potete contarci, non sarò né pusillanime né vile.
Il suo amore sfiorava la follia. Il signor de la Mole rimase interdetto.
Julien stava scendendo da cavallo. Tornava dopo il suo lungo colloquio con l'abate Pirard, molto più diplomatico e calcolatore. La sua immaginazione si era come spenta a furia di calcoli sulle diverse possibilità. Matilde, con le lacrime agli occhi, gli disse che aveva visto la sua lettera di suicidio. «Mio padre può ricredersi. Vi prego di partire immediatamente per Villequier. Risalite a cavallo e allontanatevi prima che si alzino da tavola».
Poiché Julien continuava ad apparirle freddo e stupito, ebbe una crisi di pianto.
«Lascia che me ne occupi io», gli disse con un impeto stringendolo fra le braccia. «Sai bene che non vorrei separarmi da te. Scrivimi, indirizzando la mia cameriera, e che non si riconosca la tua scrittura. Io ti scriverò dei volumi interi. Addio, fuggi!»
Quest'ultima parola ferì Julien, che tuttavia obbedì. «È fatale», pensò, «che questa gente, anche nei suoi momenti migliori, abbia il potere di offendermi». Matilde riuscì a resistere con fermezza a tutti i progetti prudenti di suo padre. Non accettò di trattare su altre basi che queste. Sarebbe diventata la signora Sorel e avrebbe vissuto poveramente con suo marito in Svizzera o in casa di suo padre a Parigi.
Respingeva con assoluta decisione la proposta di un parto clandestino. Allora sì che dovrei subire la calunnia e il disonore.
Questa fermezza, inizialmente accolta con accessi di collera, riuscì a rendere dubbioso il marchese. In un momento di tenerezza...
«Prendi», le disse, «questo titolo vale 10.000 franchi di rendita. Mandalo al tuo Julien. E che mi metta al più presto nell'impossibilità di riaverlo».
Per obbedire a Matilde, di cui conosceva l'amore per il comando, Julien aveva percorso 40 leghe inutilmente. Era a Villequier a regolare i conti dei fattori. Il dono del marchese gli diede occasione di tornare. Andò a chiedere asilo all'abate Pirard, che in sua assenza era diventato il miglior alleato di Matilde. Tutte le volte che il marchese lo interpellava, gli dimostrava che ogni soluzione diversa dalle pubbliche nozze sarebbe stato un delitto agli occhi di Dio.
«E per fortuna», aggiungeva l'abate, «la morale del mondo in questo caso è d'accordo con la religione».
Con il carattere impetuoso della signorina de la Mole, si potrebbe contare per un solo istante su un segreto che non si fosse imposta da se stessa. Se non si sceglie la soluzione chiara di un matrimonio pubblico, la gente si occuperà molto più a lungo di questa strana unione. Bisogna dire tutto in una volta, senza lasciare nessun'ombra di mistero, apparente o reale che sia.
«È vero», disse il marchese pensieroso. «Per la mentalità corrente, parlare di matrimonio dopo 3 giorni passerebbe per la rifrittura di un uomo privo di idee. Bisognerebbe approfittare di qualche importante misura anti-giacobina del governo, perché la cosa passasse inosservata».
2 o 3 amici del signor de la Mole la pensavano come l'abate Pirard. Il grande ostacolo, secondo loro, era il carattere deciso di Matilde. Ma dopo tanti bei ragionamenti, il marchese non poteva abituarsi a rinunciare alla speranza che sua figlia avesse un posto a corte.
«Chi avrebbe potuto prevederlo?» pensava.
Dobbiamo rinunciare a ogni prudenza. Questo secolo è fatto per confondere ogni cosa. Andiamo verso il caos.
Passò un mese senza che la trattativa facesse un passo avanti. Sulle prime Julien fu sconcertato dalla lentezza del marchese, ma dopo qualche settimana cominciò a capire che il signor de la Mole sulla faccenda non aveva nessuna idea precisa. La signora de la Mole e le altre persone della casa credevano che Julien viaggiasse in provincia per l'amministrazione delle terre, e invece era nascosto nel presbiterio dell'abate Pirard, e vedeva quasi tutti i giorni Mathilde, la quale ogni mattina passava un'ora con suo padre, anche se per intere settimane capitava che non parlassero affatto di ciò che occupava interamente i loro pensieri.
«Non voglio sapere dove si trova quell'uomo», le disse un giorno il marchese. «Spediscigli questa lettera».
Mathilde lesse.
«Le terre della lingua d'oca rendono 20.600 franchi. Faccio dono di 10.600 franchi a mia figlia e di 10.000 franchi al signor Julien Sorel. Faccio dono anche delle terre, ben inteso. Dite al notaio di preparare due atti di donazione separati e di portarmeli domani. Dopodiché non ci sarà più alcun rapporto fra di noi». «Ah, signore, dovevo aspettarmi tutto questo?» Il marchese de la Mole.
«Vi ringrazio molto», disse Mathilde allegramente. «Andremo a stabilirci al castello di Guyon, Frangin Marmand. Si dice che sia un luogo bello come l'Italia». Questa donazione sorprese moltissimo Julien. Non era più l'uomo severo e freddo che abbiamo conosciuto. Il destino di suo figlio assorbiva, prima di ogni altra cosa, i suoi pensieri. Quella ricchezza imprevista e piuttosto considerevole per un uomo povero alimentò la sua ambizione. Tra lui e sua moglie avrebbero avuto una rendita di 36.000 franchi. Quanto a Mathilde, tutti i suoi sentimenti erano rivolti all'adorazione del marito, perché così, nel suo orgoglio, chiamava sempre Julien. La separazione quasi continua, i molti problemi, il poco tempo che avevano per parlare d'amore, vennero a completare i buoni effetti della saggia politica che Julien aveva adottato a suo tempo. Mathilde finì con lo spazientirsi di vedere così poco l'uomo che era riuscita ad amare veramente. In un momento di irritazione scrisse a suo padre, iniziando la sua lettera come Otello: «Che io abbia preferito Julien alle lusinghe che la società offriva alla figlia del marchese de la Mole è provato dalla mia scelta. I piaceri che derivano dalla stima altrui, da ogni piccola vanità, non sono nulla per me. Ma tra poco saranno 6 settimane che io vivo separata da mio marito. È una prova sufficiente del rispetto che ho per voi. Prima di giovedì prossimo lascerò la casa paterna. I vostri doni ci hanno arricchito. Nessuno conosce il mio segreto, tranne lo stimabile abate Pirard. Andrò da lui. Ci sposerà. Un'ora dopo la cerimonia saremo in viaggio per la lingua d'oca e non ci faremo più vedere a Parigi se non per vostro ordine. Ma ciò che mi trafigge il cuore è che tutto questo sarà occasione di pettegolezzi maligni contro di me, contro di voi. Le battute degli sciocchi non costringeranno il nostro bravo Norbert a provocare Julien. In questo caso, io lo conosco bene, non avrei su di lui alcun potere. Dovremmo fare i conti con quanto c'è di un plebeo ribelle nel suo animo. Ve ne scongiuro in ginocchio, padre mio. Venite al mio matrimonio nella chiesa del reverendo Pirard giovedì prossimo. Le malignità del pettegolezzo saranno attenuate e la vita del vostro unico figlio e di mio marito saranno al sicuro». La lettera gettò il marchese in una strana forma di imbarazzo.
Era necessario, infine, prendere una posizione. Durante quelle ultime 6 settimane, spinto da un capriccio, il marchese aveva voluto arricchire Julien. La povertà gli sembrava ignobile, disonorante per lui, il signor de la Mole, e impossibile per il marito di sua figlia. Così dispensava il suo denaro.
Ma il giorno dopo la sua fantasia prendeva un'altra strada. Gli sembrava che Julien potesse capire il muto linguaggio di quella generosità, e allora avrebbe cambiato nome,
Sarebbe andato in America. Avrebbe scritto a Matilde che era morto per lei. Il signor della Molle si immaginava quella lettera come se fosse già stata scritta e ne seguiva gli effetti nell'animo della figlia.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it